segnalano quello che è il disastro della sanità italiana. E poi ne parleremo con un ricercatore universitario dell'Università di Catanzaro, Ennio Carbone, che dovrebbe già essere in linea con noi. Ciao Ennio.
Ciao Maria.
Benissimo, allora alcuni dati e poi ci facciamo sopra un ragionamento. Allora, sono 45.000 i posti letto in meno. In 10 anni la capacità ospedaliera è stata ridotta del 15%. I dati del Ministero, elaborati da Quotidiano Sanità, fotografano il decadimento del sistema sanitario. Attese fino a 5 ore per un codice giallo, anche 12 ore per un codice verde. Riduzione fino al 30% della capacità, come al San Camillo di Roma. Nel 2002 c'erano 1.400 posti, ora sono poco più di 900. E questi posti sono stati tagliati soprattutto nelle strutture pubbliche. Le attese nei pronti soccorso arrivano anche a 12 ore. La carenza di personale è cronica, la difficoltà di essere trasferiti dalla barella a un vero posto letto è sempre crescente. In generale c'è un incremento del ricorso alle strutture private accreditate in 12 regioni su 30, ma non tutti possono permetterselo. E quanto emerge dai dati dell'annuario statistico del Ministero della Salute, elaborati da Quotidiano Sanità, numeri che evidenziano come la riforma della sanità abbia finora portato principalmente tagli di posti e piani di rientro, con ulteriore ridimensionamento dell'offerta sanitaria in quasi metà delle regioni, lasciando ancora sulla carta la cosiddetta medicina del territorio, uno slogan bello affascinante, ma che ovviamente resta tale se non c'è impiego di risorse, quella medicina che dovrebbe fungere da collegamento tra ospedale e cittadino, assicurando cure e assistenza 24 ore su 24, soprattutto a chi soffre di patologie non acute. I dati di Quotidiano Sanità fotografano una serie di una rete ospedaliera vicina al collasso in molte zone del paese e soprattutto in grandi città come Roma, Napoli o Torino, dove la riduzione dei letti in corsia, la chiusura dei piccoli ospedali. Qui in Piemonte pensiamo al disastro seguito alla chiusura dell'ospedale di Avigliana in Valsusa, tanto per rimanere in temi che ci sono cari, e al collasso costante a cui è sottoposto l'ospedale di Rivoli, in costante perenne ristrutturazione mai finita. E poi anche la mancanza di strutture di riferimento sul territorio, che sta trasformando i pronti soccorso in trincee vere e proprie, con il moltiplicarsi di situazioni limite, proprio come quella che è accaduta al San Camillo o al Policlinico Umberto I di Roma, che sono finiti nelle cronache delle ultime settimane. Questa è la situazione sommariamente descritta. Si è passati da un rapporto tra 1 e da 5,1 posti letto ogni 1000 abitanti in 12 anni fino agli attuali 4,2, di cui 3,6 per 1000 dei letti per acuti e 0,36 per le lungo degenze. I tagli nel settore pubblico sono spaventosi, le attese sono altrettanto spaventose. L'emergenza vera è quella di chi ha deciso, ha scelto, ha voluto penalizzare la sanità e tutto quello che serve per la cura, per la nostra salute, cercando di favorire i privati per chi può permetterseli, e contestualmente invece finanziando, e non ci stancheremo mai di dirlo, le grandi opere inutili. Ennio, dal tuo punto di vista, che tra l'altro è il punto di vista di chi vive la sanità al sud, dove non è mai raggiunto i livelli che pure oggi sono, come si dire, considerati critici delle grandi città del nord, che cosa ci puoi dire?
Guarda, secondo me bisogna fare riferimento a un caso, che è un omicidio. Parlando per il sud si parla di gestione del territorio criminale, una criminalità che è politica, che ha dei forti agganci con le istituzioni. L'omicidio del vicepresidente della regione Calabria Fortugno, che era anche assessore alla sanità territorio calabrese. Fortunio viene eliminato da una delle indrine della Locride, perché entra in contrasto sulla gestione del reclutamento presso gli ospedali di personale paramedico, che viene gestito dall''Ndrangheta. La sanità calabrese rappresenta, per dichiarazioni del presidente della regione calabrese, la Fiat della Calabria, cioè per il volume di soldi che vengono movimentati sul piano sanitario. È un business incredibile. Quello che dicevi tu corrisponde a verità, ovviamente con delle aggravanti molto forti. Per esempio, a Napoli abbiamo la chiusura dell'ospedale San Gennaro, che è l'unico ospedale che copre la parte, il cuore della città, cioè il rione Sanità, via Foria, è un comprensorio di centinaia di migliaia di persone. Per quanto riguarda ancora la Campania, la chiusura dell'ospedale di Eboli e l'accorpamento con l'ospedale di Battipaglia, anche lì parliamo di centinaia di migliaia di cittadini che verranno privati dei servizi di emergenza. Ancora altri esempi, al Cardarelli di Napoli. Il Cardarelli di Napoli è l'unico pronto soccorso operante in Campania e ha un'affluenza di pazienti che è calcolata sulle 40.000 al mese, anche perché è un centro di riferimento per tutto il sud Italia. Delle tre divisioni di neonatologia del Cardarelli ne rimane in vita una sola, e a questo punto dobbiamo fare anche riferimento all'incidenza di mortalità perinatale delle regioni del sud, che è una delle più alte d'Europa, cioè che ci porta a competere paesi che sicuramente hanno delle risorse economiche lontane da quelle che dovrebbe avere l'Italia. Se poi guardiamo ai parti, alla percentuale di parti che viene condotta con intervento cesareo, quindi non per via naturale, raggiungiamo la stratosferica cifra dell'80% dei parti al sud Italia sono per taglio cesareo. Esiste un unico paese che si allinea su queste cifre, che è la Russia. Il taglio cesareo, oltre a privare la donna delle sue naturali capacità di parto, quindi di negare il benessere anche al neonato, che ovviamente gli viene garantito da un processo fisiologico, determina anche un'incidenza di complicazioni post-parto, ma dall'altro lato bisogna considerare che è un vero e proprio business per quella sanità privata a cui lui faceva di riferimento. Il problema fondamentale è che, oltre ai tagli a cui lui faceva riferimento, che sono legati alla gestione delle varie regioni sulle politiche sanitarie, è un problema strutturale, dove noi abbiamo la sanità pubblica che è stritolata tra la gestione politica della stessa e il mercato. Cadono nel senso delle pressioni che vengono operate dagli stessi operatori sanitari, che a volte hanno un doppio incarico, uno all'interno della struttura pubblica e un altro presso la struttura privata, e che quindi in certo modo sono tendenzialmente portati a favorire interventi di tipo privatistico sui pazienti. La politica ha un effetto ovviamente nefasto, al di là dei tagli è anche la gestione stessa dell'ospedale. Si riducono il numero del personale, ma quel personale, soprattutto medico, che viene reclutato su indicazioni politiche, che è un'aberrazione enorme, perché chi viene reclutato sul presidio sanitario non è un collega che abbia un curriculum e un'esperienza, pensiamo per esempio ai chirurghi, cioè un'esperienza comprovata in quel tipo di specialità, ma piuttosto a gode di supporti politici. Quindi, se vogliamo dare una visione sintetica, il problema della sanità italiana, che è completamente svincolata dal benessere e dalla qualità della vita del cittadino, la tutela della salute del cittadino è assolutamente trascurabile rispetto agli interessi economici e politici che gravano sulla sanità pubblica. questo, diciamo così, di getto, sono le cose che secondo me bisogna tenere conto per impostare un discorso sulla mala sanità, che poi si manifesta con casi molto eclatanti e molto dolorosi, che portano l'attenzione delle persone su, su un problema che è cronico, ed è invasivo, cioè che va verso un progressivo deterioramento, con, ovviamente legato a, ai problemi economici che abbiamo.
Ma sulla carta la cosiddetta medicina del territorio,
assolutamente. Maria, cioè, su questo se lo puoi dire, cioè, veramente questo è criminale. Cioè, una buona medicina è quella che previene la malattia. E tieni presente che più dell'80% della patologia è legata a etiologiche, cioè quelle cause che determinano la malattia, sono legate con l'ambiente che ci circonda, il lavoro che svolgiamo, con l'ecosistema che abbiamo attorno. Quindi non intervenire a monte ovviamente determina un aumento, diciamo, delle patologie, e la medicina del territorio è assolutamente assente. Non c'è prevenzione, ma anche per quanto riguarda i medici generalisti, diciamo il medico di famiglia. Per esempio in Calabria noi osserviamo, noi riceviamo nelle nostre divisioni di chirurgia pazienti, per esempio neoplastici, cioè con diagnosi di tumore, che hanno delle masse tumorali che a volte superano i 300-400 grammi. I colleghi chirurghi con i quali io collaboro mi hanno detto che delle masse neoplastiche di questa entità vengono di solito diagnosticate in paesi subsahariani, dove non c'è assolutamente il medico di famiglia, cioè dove non c'è nessuna interfaccia sanitaria di base prima del ricovero in ospedale. Che cosa significa? Che in Calabria la malattia neoplastica evolve e progredisce in maniera devastante, perché il medico di famiglia non ha visitato il paziente. Non ha utilizzato quella buona pratica clinica che si basa sulla semiotica, sull'accertamento dell'indagine diagnostica, assolutamente niente. Quindi quando il paziente arriva nell'ospedale, perché arriva già con una malattia completamente distruttiva, avanzata, cosa che in altri paesi europei assolutamente non è così.
Cioè, certo, abbiamo quindi di fatto la gente muore di mala sanità, ma non ci muore soltanto nei casi eclatanti della gente abbandonata o delle operazioni mal fatte, ma ci muore perché
su base regolare e continuamente, te l'ho detto, se guardiamo sia alla condizione, diciamo, della donna, della partoriente, cioè il tipo di interventi che si fanno per il parto, sia sulla medicina di famiglia, quindi la medicina territoriale, abbiamo due situazioni assolutamente criminali, cioè di completo abbandono di quello che possa essere dei principi di sanità pubblica. Cioè, non esiste assolutamente nessun tipo di prevenzione della malattia, né tantomeno di buona medicina territoriale, dal medico di famiglia.
Certo, e tra l'altro voglio dire, questo tipo di decentramento sarebbe auspicabile anche per creare un collegamento più diretto tra i pazienti e l'accesso alla sanità, anche per consentire un maggiore controllo dal basso di quello che capita. In fondo l'ambulatorio del medico di base, con all'interno alcuni piccoli strumenti diagnostici in più, potrebbe diventare una sorta di micro laboratorio, evitando burocrazie, code, perché poi la mala sanità sono anche i tempi di attesa, le mattinate trascorse avere un numero e un appuntamento che a volte chi lavora non ce la fa e mette da parte i malanni, e a volte magari poi è troppo tardi per riuscire a fare qualche cosa di utile.
Ah, è così, Maria, è così, e io adesso diciamo utilizzando la mia pratica professionale. Noi abbiamo delle possibilità di diagnosi preventiva a dei costi veramente limitatissimi. Le nuove generazioni di kit diagnostici, cosiddetti lab on chip, cioè laboratori su un chip dove è possibile screenare geni o molecole che si trovano nel siero dell'eventuale paziente o nel siero del cittadino, ci permetterebbero di fare una diagnosi assolutamente precoce, dove l'intervento o farmacologico o chirurgico sarebbe facilmente gestibile a dei prezzi molto bassi, assolutamente contenuti. Mentre invece la politica che teniamo di fronte, la politica sanitaria che teniamo di fronte, favorisce dei grossi investimenti per grossi, diciamo, sistemi laboratoristici, perché sono delle commesse che spostano dei grossi capitali sui quali gravano gli interessi ancora una volta del mercato, gli interessi politici, per non parlare poi degli esempi di corruzione che tutti noi conosciamo.
Certo, un nostro ascoltatore ci ha mandato, come di consueto avviene qui a Blackout, un messaggio nel quale ci chiede: temo che quando i media enfatizzano i problemi di un certo settore, in questo caso la sanità, si inizi il processo di privatizzazione facendo leva sulla psiche del popolo. Può essere? Chiede chi ci sta ascoltando in questo momento. Tu cosa ne pensi?
Penso sicuramente che è una possibilità, del resto abbiamo già una privatizzazione delle strutture statali con il pagamento di quasi tutte le prestazioni tranne quelle col codice rosso, quindi non è detto che si debba pensare a una privatizzazione tout court, ma si può pensare anche alla cessazione del servizio sociale e all'introduzione, come già è successo, di ticket sempre più gravosi per qualsiasi tipo di prestazione, o anche a un modello americano dove il lavoratore deve affiancare, oltre alla pensione privata, un'assicurazione sulla salute. Ecco, questi sono gli scenari sicuramente ragionevoli che si possono delineare.
Benissimo, grazie Ennio per il tuo contributo. Sicuramente utile per dare uno spaccato di quella che è la situazione nella sanità, non soltanto al nord ma anche al sud, ma in generale nel nostro paese, anche con un occhio di quello dal punto di vista del ricercatore universitario, di chissà che tanto sarebbe a disposizione di tutti se soltanto ci fosse la volontà politica, ma questa volontà politica non c'è, perché conviene continuare ad alimentare baronie e sistemi di malaffare che di fatto poi, come dire, ammazzano la gente, diciamolo in maniera chiara.
È così, è così.